Abbiamo ascoltato delle interessantissime relazioni, anche appassionate, con grande passione, insomma, soprattutto quella di Rosario Giué, professor Rosario Giué. A me tocca il compito di apportare qualche elemento per la comprensione, perché mai questa Chiesa si è trovata incapace di sviluppare una sua visione della mafia. Ecco, questo è l'interrogativo, perché di fatto la Chiesa non ha, per tantissimo tempo, non ha avuto la capacità di esprimere un giudizio evangelico sulla mafia, ma si è in qualche modo adattata a quelle che erano le idee di mafia che giravano nell'opinione pubblica, nella stampa, e questo fino a tempi molto recenti. Il professore Renda, nella sua storia dell'antimafia, ecco, dice che lo Stato italiano si è mostrato agnostico, cioè non si è interessato della mafia fino a Ciaculli. Quindi dalle origini noi facciamo risalire la mafia all'unificazione italiana, almeno quella che noi poi con un nome abbiamo chiamato mafia, anche se c'erano esperienze già prima di atteggiamenti mafiosi. Però diciamo che la mafia è frutto di un risorgimento non realizzato, ecco, per cui la borghesia che arriva al potere, una volta che ha afferrato il potere, ha difficoltà a condividere con il popolo, con gli altri. Per cui la conflittualità in Sicilia all'indomani dell'unificazione era una conflittualità che non trovava soluzione. Quindi ci sono gruppi sociali che non si integrano nel sistema liberale. E allora qual è il problema? Che la mafia viene usata, ecco, viene usata già all'indomani dell'unificazione, viene usata dai proprietari, dalla borghesia latifondista, viene usata per proteggere, dal momento che lo Stato centrale non si mostra capace di mettere ordine, perché incapace di mettere ordine, allora i proprietari, per difendere le loro proprietà, i loro latifondi, ma anche le loro famiglie, preferiscono usare i mafiosi, ecco, i campieri e gabellotti, per controllare la loro. E però c'è anche lo Stato stesso, cioè pezzi dello Stato, la questura per esempio, la prefettura, che usano la mafia per combattere la mafia. Quindi vedete che l'intreccio è molto complesso, molto complesso. Poi c'è un momento in cui la situazione diventa impossibile e allora anche il governo di destra, perché il primo governo che regge l'Italia è un governo della destra, pensa di fare delle leggi pesanti, rigide, per migliorare l'ordine pubblico. La classe dirigente siciliana si ribella a queste leggi speciali perché queste leggi speciali punirebbero tutta la classe dirigente siciliana, che era connivente evidentemente con la mafia. E questo sarebbe stato un pregiudizio per l'ascesa di questa classe dirigente a livello nazionale per occupare posti importanti nel governo, perché in realtà veniva criminalizzata tutta la Sicilia, venivano criminalizzati tutti i siciliani, compresa la classe dirigente. Questo è il problema. Allora sentono il bisogno di fare una inchiesta parlamentare, ecco, che viene a Palermo, vengono la commissione di un'inchiesta, viene a Palermo, e deve interrogare proprietari, ma anche i preti. Allora, io volevo dirvi che questi preti che vengono interrogati sono molto espliciti sulla questione mafiosa. Cioè loro hanno chiaro che c'è la mafia, che si tratta di un'organizzazione e che questa mafia Ecco, è contro gli interessi della gente. Diceva proprio, c'è un commerciante, un prete, fratello di un commerciante, Briuccia, che era uno dei più grossi commercianti palermitani, il quale dice, noi non possiamo andare in campagna nelle nostre proprietà perché ci sono i mafiosi, perché sono briganti e ci sono mafiosi e non ce la facciamo. E allora io ho messo un mulino a disposizione dei contadini, sono arrivati i mafiosi e hanno devastato tutto, eccetera. Perché? Quali interessi? Per dire, cioè voglio dire che c'è un momento in cui questa società civile prende coscienza, solo che la Commissione, invece di toccare gli elementi sociali, ne fa semplicemente un problema di ordine pubblico, mentre i problemi all'origine di questa mafia erano problemi di carattere sociale, ma la Commissione non parla, perché sarebbe stato accusare il governo di incapacità di avere risolto i problemi della Sicilia, che si sentiva in qualche modo emarginata rispetto alle altre regioni d'Italia. Ecco. Ma questo atteggiamento dei preti che parlano di mafia non ne parlano per motivi evangelici, cioè loro non dicono la mafia è cattiva perché è il Vangelo, ne parlano perché, ecco, non vogliono le leggi speciali, vogliono l'ordine pubblico e sono in qualche modo polemici nei confronti dello Stato liberale. Pensate che i cattolici in quel periodo, almeno la gran parte dei cattolici, erano all'opposizione di questo Stato liberale, che era uno Stato accentratore. Loro avrebbero voluto uno Stato più decentrato, c'è la tradizione autonomista del mondo cattolico, avrebbero voluto uno Stato decentrato. Questo Stato rivoluzionario è uno Stato alla francese, non è lo Stato all'inglese. Loro avrebbero voluto uno Stato all'inglese, non allo Stato alla maniera francese. E quindi c'è un impegno antimafia. Se leggiamo i testi dei giornali di quel periodo, sono molto duri. Lodano il prefetto Malusardi, che era venuto qui per mettere ordine. Il prefetto Malusardi, nel giro di alcuni mesi, riesce a sconfiggere le bande, i briganti, ma non riesce a sconfiggere la mafia. La mafia significavano i grandi proprietari. Quindi, ma lui i gruppi di brigantaggio riesce a sconfiggere. E quindi, in qualche modo, questo atteggiamento dei cattolici, del clero, dei cattolici, segue un po' quella che è la linea, lo spirito popolare. C'è di fronte a un altro evento importante, che è un evento antimafioso per un verso, che è il processo Palizzolo. L'onorevole Palizzolo viene incolpato dell'omicidio di Emanuele Notar Bartolo, famoso presidente del Banco di Sicilia. Però che cosa avviene? Che questo processo viene monopolizzato dai socialisti e al nord sembra quasi un atto di accusa contro tutta la Sicilia. E allora qui in Sicilia si crea un comitato pro Sicilia per difendere l'onore della Sicilia. Non per difendere Palizzolo, ma per difendere l'onore della Sicilia. E quindi anche i giornali cattolici si accodano in qualche modo a questa difesa. Noi lo chiamiamo sicilianismo, ma non era necessario. Il sicilianismo ha molte facce, insomma, no? Molte facce, perché molte volte il sicilianismo, questa difesa, viene usato dai grandi proprietari per mantenere lo status quo, cioè mantenere le situazioni così come sono e non cambiare nulla. Nel mondo cattolico c'è molta diversità anche. E però in questo periodo nascono un movimento che chiamiamo noi quello dei preti democratici cristiani, i preti sociali, che si buttano a favore dei contadini, quindi non solo in Sud America, giustamente come dicevo, ma qui da noi questo fenomeno si verifica agli inizi del Novecento. I preti e i laici cattolici organizzano il mondo contadino per le rivendicazioni della terra e dei contratti agricoli, e molti di questi preti vengono uccisi. Però perché noi di fronte a Puglisi abbiamo detto è un martire, e di fronte a questi preti non diciamo che sono stati martiri. Perché la Chiesa allora non ebbe la consapevolezza di vedere la morte, di considerare la morte di questi preti come quella con cui, come noi l'abbiamo considerato la morte di Puglisi? Perché erano preti impegnati nel sociale. Per cui l'arcivescovo di Monreale, quando viene ucciso Millunzi o quando vengono uccisi altri preti, l'arciprete di Resuttano, o vengono sparati perché ci sono un sacco di attentati contro i preti, dicono sono opere di partiti, di partiti. E non si individua che invece era la mafia. Questi processi non approdarono a nulla. Non si è mai saputo ufficialmente chi ha ammazzato questi preti, ma era chiaramente nella rivendicazione che loro avevano a favore accanto ai contadini e disturbavano. C'è un marchese palermitano che alla vigilia del concilio plenario siculo del 1920 si riuniscono i vescovi. Questo marchese scrive al legato pontificio: deve stare attento perché qui ci sono preti che hanno preso in mano l'occupazione delle terre. Questi preti sono bolscevichi. C'era stata la rivoluzione in Russia, quindi questi preti sono bolscevichi. Quindi metteva in guardia il legato pontificio, che era un tradizionalista dell'AI, veniva da Roma, ecco, contro questi preti che erano considerati bolscevichi perché avevano accompagnato i contadini all'occupazione delle terre incolte, non delle terre, delle terre incolte. Ecco, ripeto, questo è il clima. Poi si fonda il Partito Popolare. Un uomo grande come Luigi Sturzo nel 1900 scrive un articolo, La mafia, che dà un quadro perfetto della mafia, con una intuizione straordinaria. Non solo, dice che la mafia avrebbe invaso l'Italia, quindi c'è una specie di predizione, che la mafia avrebbe invaso l'Italia, che la mafia era a tutti i livelli, aveva già invaso tutti i livelli della vita pubblica. E scrisse poi un'opera teatrale che in qualche modo dal punto di vista teatrale esprimeva questo stesso concetto. Ecco. Ora ci chiediamo, c'è un altro momento, c'è un'antimafia fascista, il prefetto Mori viene incaricato dal fascismo di lottare contro la mafia. Eccoci, quindi le antimafie, come vedete, ce le hanno un po' tutti. Per motivi diversi si lotta la mafia. Il fascismo non accettava che ci fosse una realtà quasi mezzo statale, mezzo simile allo Stato, che potesse fare leggi, avere autonomia, perché lo Stato era uno Stato dittatoriale assoluto e quindi dovevano soltanto il partito. Ma che cosa avviene? Che il prefetto Mori fa lotta contro la mafia, però i grandi possessori latifondisti diventano tutti fascisti, quindi la manovalanza, il ceto medio della mafia viene invece messo in carcere, ci sono le famose retate. E in queste retate ci sono anche parenti dei preti, perché dalla stessa famiglia nascevano preti, ma potevano nascere anche mafiosi. Ecco, questo è e quindi capite bene che c'è un intreccio forte nei paesi, ma non solo nei paesi, questo legame. E allora qui interviene un altro elemento. Oltre al clero sociale impegnato, c'era un clero municipale a cui ha accennato la professoressa. Il clero municipale era il clero che era rimasto nel proprio paese, viveva dentro la propria famiglia, seguiva l'ascesa sociale della propria famiglia, era intricato dentro le beghe di paese, e nel beghe di paese significa non la politica, erano le lotte tra alcune famiglie, che ancora oggi forse sono ancora le stesse nei paesi, insomma. Alcune famiglie che si lottavano per accaparrarsi quelle poche rendite o quei pochi beni che fossero beni ecclesiastici, perché ci fu l'annessione dei beni ecclesiastici o fossero beni demaniali, queste famiglie che lottavano per accaparrarsi. È chiaro che queste famiglie nella lotta tra di loro si servivano dei mafiosi perché si legavano, perché avevano un consenso anche elettorale. Questo è molto più intricato la vita dei paesi. Quello che accade soprattutto negli anni venti è che questi briganti, che erano briganti, a poco hanno conquistato denaro, beni, hanno comprato terre, hanno approfittato di terre e diventano notabili. Notabili significa che sono persone rispettate nel paese. Sono mafiosi, ma sono notabili. Come si fa a distinguere un notabile da un altro notabile? Se al circolo dei civili erano tutti lì presenti, sia mafiosi, sia professionisti, sia... Quindi vedete, c'è un intreccio per cui la società siciliana fa fatica a prendere le distanze da questi mafiosi. Intanto perché usano violenza, e lo sanno tutti, e poi perché ormai li considerano quasi parte integrante di questa società. Il prete municipale è intrigato dentro questo sistema e quindi era facile, o per motivi familiari, o per motivi di interesse, o perché poter arrivare ad avere una carica ecclesiastica e diventare arciprete in un paese aveva bisogno dei notabili, perché si... Molti erano di patronato, e a Baglieria l'arciprete veniva presentato dal comune, dai notabili, cioè, ma non solo a Baglieria, dappertutto. Quindi i preti a volte tenevano questi contatti più o meno chiari o più o meno ambigui, ecco, perché c'era questo. Quindi, come vedete, anche il mondo ecclesiastico, allora ci chiediamo, perché però la Chiesa non riesce a crearsi un suo criterio? Io credo che intanto c'è un problema di questa religiosità nostra siciliana, che è fondata soprattutto sulla devozione. Ecco, dopo il Concilio di Trento c'è un cattolicesimo devoto, ma in tutta Europa, solo che da noi questo cattolicesimo devoto, ecco, e apre le maglie, soprattutto nella zona dove c'è mafia. Non che ci sia un rapporto di causa ed effetto, non è che dal cattolicesimo si produce la mafia, assolutamente. Ma certamente un certo tipo di devozionismo che dava adito all'esteriorità, alla festa, permetteva a tutti di essere integrati in un sistema dove appartenere era appartenenza civile ed era appartenenza religiosa, soprattutto nei paesi. Nei paesi, se io sono abitante in questo paese, come faccio a distinguere la mia appartenenza civile dalla quella religiosa? I santi facevano da collante, da mediazione, per cui c'era questa devozione ai patroni e questo essere inclusi dentro un sistema indistinto tra essere nel paese, appartenere al paese ed essere religioso. E allora che succedeva? Che se io voglio farmi avanti carriera, non posso prendere le distanze dal paese, se no dove ce l'ho il consenso? Si parlava proprio di legittimazione. Allora il politico doveva diventare per forza, doveva partecipare per forza ai riti religiosi, le processioni, le feste, anche se non ci credeva. Da noi in Sicilia atei non ce n'erano, o meno, c'erano, ma quelli continuavano a stare sotto la vara dei santi. Perché? Perché questo faceva consenso, insomma, questo dava consenso. E quindi, ora, questa ascesa sociale era legata alla partecipazione, alla legittimazione. E quindi anche i mafiosi seguono questo cammino. Perché si interessano di feste religiose, i mafiosi? Perché? Perché questo dava consenso popolare. Io racconto sempre il caso di Cinisi, che mi sembra, non so se te l'ho raccontato, il caso di Cinisi, in cui pubblicano un libro, Come eravamo. Come eravamo, sa, queste memorie del passato. e c'è una fotografia dove ci sono dei mafiosi, è un deputato liberale in piazza, e scrivono sotto la didascalia, ci mettono mafiosi in piazza. Il sindaco dice: ma possiamo pubblicare un libro così, dicendo mafiosi in piazza? Avremo qualche problema. Non tanto perché il sindaco era favorevole alla mafia, ma per una questione di responsabilità. E allora si arriva a un accordo, perché poi io sono andato a presentare questo libro, si arriva a un accordo, tagliarono la pagina, la ristamparono sotto la didascalia Comitato dei festeggiamenti di Santa Fara. Cioè, praticamente quello era il comitato che faceva i festeggiamenti di Santa Fara. E così nei paesi girava, per raccogliere i soldi, girava il mafioso, un vigile urbano e uno del comitato della festa. Certo, la presenza del mafioso imponeva al commerciante: ma dare tanto, perché dobbiamo fare la festa? Cioè, voglio dire, ma questo era prestigio. Questo era il riconoscimento pubblico. Questo, ora, in questo sistema, ecco, era difficile, ecco, prendere distanze. Ecco, anche ai preti diventava difficile, perché c'era la convivenza normale, perché molti erano sindaci, erano consiglieri comunali, molti erano... negli anni 50 la mafia si candida anche come consigliere comunale. C'è però qualcosa di molto più a monte, nella difficoltà del mondo ecclesiastico a prendere coscienza della mafia. Perché? Perché si faceva una netta distinzione tra l'ambito proprio dello Stato e l'ambito della Chiesa. L'ambito proprio dello Stato è l'ambito della natura, cioè ciò che è naturale. Quello della Chiesa è quello della sopranatura. E allora, un problema sociale è un problema che riguarda la natura, quindi riguarda lo Stato. La Chiesa deve salvare le anime, e, a meno che, ecco, ci sia un'ideologia come il comunismo, la massoneria o qualcosa del genere che attacca le dottrine della Chiesa. Allora, a questo punto i preti vengono mobilitati per contrastare tutto questo, insomma. Cioè, ma perché se vengono toccate le dottrine della Chiesa? Altrimenti, diceva Ruffini, che mettano queste tasse o altre, a noi che cosa importa? A noi interessa che non tocchino le verità di fede. Quindi c'era un disinteresse o comunque una indifferenza nei confronti della problematica sociale, per cui manca un'etica sociale, cioè manca una retica di responsabilità sociale. Ecco. E allora il prete sociale di inizio secolo, quello che viene ammazzato nell'inizio secolo, ecco, faceva l'impegno a favore dei contadini, ma non aveva dietro una giustificazione teologica. Veniva considerato una supplenza. Nella carenza dello Stato, nella carenza della società a favore dei contadini, e per paura che questi contadini potessero finire in mano ai socialisti, allora il prete veniva impegnato. Anche se, ripeto, c'è sempre anche una carica da parte di questi preti di passione a favore dei contadini. Come quando io, per esempio, comincio a fare un'opera, dico io per dire preti, cominciamo a interessarci di mafia, altri preti pensavano che questo fosse solo una supplenza, perché non è compito nostro la mafia, è compito dello Stato, è compito della società. Tu come prete devi soltanto educare i giovani, ma interessarti di mafia perché? Ecco, come se fosse una supplenza. Mentre noi avevamo coscienza che non era una supplenza, ma che questa era responsabilità del nostro ministero di prete. Noi interveniamo su questi problemi perché siamo preti, perché il Vangelo tocca la vita delle persone, la tocca tutta intera, non soltanto l'anima. Questa idea che si salva l'anima non si salva, si salva l'uomo. Non si salva l'anima, si salva un uomo. E l'uomo va salvato in tutta la sua integrità, nella storia, non proiettato soltanto nel futuro, in un paradiso che verrà dopo. L'impegno del regno di Dio è un impegno oggi che io devo realizzare. Il regno di Dio è la giustizia sociale, innanzitutto, a cui aggiungo poi la misericordia, l'amore, eccetera. Ma intanto ricostruiamo, ma questo impegnarci per la giustizia sociale è già un impegno religioso, fa parte del mio ministero perché è Vangelo. È Vangelo. Ecco, questo è fondamentale. Ora, queste idee noi le abbiamo acquisite soprattutto dopo il Concilio Vaticano II. Non è che quelli prima avessero chiaro tutto. Ecco, noi l'abbiamo acquisito perché il Concilio Vaticano II ci ha aperto questa possibilità, intanto, di una evangelizzazione che è promozione umana, cioè che diventa impegno per la promozione dell'uomo. Perché la fede non è oppio, diceva il professore Giuè, non è l'oppio, ma è la promozione di tutte le capacità, la vitalità dell'uomo, la possibilità che noi abbiamo di esprimere il meglio di noi stessi. E soprattutto una concezione di cambiamento della società, perché il regno di Dio lo cominciamo ora, ma si deve costruire. E quindi andiamo verso un traguardo, ma le nostre mani, ecco, sono importanti, le nostre teste, perché se non ci muoviamo non cambia nulla, ecco il punto. E allora questa consapevolezza ha cambiato il nostro modo di vedere la mafia, e certamente i vescovi hanno fatto un po' di fatica, ecco, in questo senso sono d'accordo, hanno fatto un po' di fatica a capire che era problema della Chiesa la questione mafiosa. Non era problema solo della società, perché è vero che la mafia è un nodo che blocca lo sviluppo, ma per noi la mafia era un nodo che blocca la crescita etica, morale, lo spirito cristiano. Per cui abbiamo capito che la mafia è contro il Vangelo. Nel giorno della civetta c'è questo dialogo tra il capitano Bellodi e il boss Arena, insomma, in cui quel capitano gli chiede: ma lei è un uomo religioso? E quel boss dice: sì, sono un uomo religioso, anzi, io vado a messa, faccio le elemosine, eccetera. Ma è il Vangelo, belle parole. Il Vangelo sono belle parole. Ognuno in chiesa ci sta come può. Io credo che Sciascia abbia capito benissimo questo fatto, che non essendoci da parte della Chiesa una chiara condanna del fatto mafioso, perché si pensava ancora all'equivoco che ci potesse essere una mafia benigna, inventato dalla borghesia per scaricare l'accusa di essere mafiosa o di appoggiare alla mafia, perché così è nato questa idea della mafia benigna, già nasce proprio l'indomani dell'Unità d'Italia. Il marchese di Rudinì dice chiaramente: esiste una mafia benigna. Ecco, questa mafia benigna è legata alla nostra razza, perché i siciliani sono molto orgogliosi, sono molto, e quindi c'è una mafia originaria buona. E questo rimarrà, Pitre la raccoglierà questa idea e diventerà un cliché comune. Tutto, non è così. Non esiste una mafia buona. Però si è fatto credere che esiste una mafia buona. Si è fatto credere che ci sia una mafia pulita. Ecco. E invece non è così. Ma questa idea è andata avanti, per cui condannare la mafia. L'onorevole Lessi, un cattolico di sicura fede, insomma, no? Nel 49, di fronte alla mozione del blocco del popolo che aveva presentato alla regione, al Parlamento italiano, la mozione sull'ordine pubblico in Sicilia e quindi sulla mafia poi per la Sicilia, quando spiega che cos'è mafia, ripete questo schema. Cioè ripete: dobbiamo stare attenti agli equivoci, perché c'è una mafia buona, c'è una mafia accettabile e poi c'è quella delinquenziale, ma quella va col codice penale, per dire che l'equivoco ancora fino agli anni 50 era chiaro, c'era. Ecco, Perché dico questo? Perché noi oggi abbiamo un'ottica diversa, dobbiamo capire sempre di più qual era il fine. Ciò non significa che in quel periodo, in quegli anni, non ci fosse gente che aveva chiara la questione mafiosa, cioè che cosa fosse la mafia. C'erano molti uomini, molte relazioni di prefetti, e sono tutte relazioni che hanno già una certa chiarezza su che cos'è la mafia, ma non erano diffuse, non erano a livello popolare, insomma, no. Noi siamo cresciuti, almeno nell'esperienza che io ho, siamo cresciuti che i mafiosi, no, le nostre famiglie non dovevano averci a che fare, però se c'erano alcuni invece che sapevano che se c'era un problema da risolvere, chi te lo risolve? Non i carabinieri, non la polizia, te lo risolve il mafioso, il quale chiamava le persone interessate e cercava di combinare la cosa. Se c'erano cose rubate, ecco, faceva pagare un pizzo e gli restituivano questa cosa. Però è chiaro che il legame che si creava da parte di questi con la mafia era pericolosissimo, perché al momento giusto poi chiedevano la collaborazione. Quindi, e allora nelle nostre famiglie si diceva meglio non averci a che fare, per non essere poi doversi disobbligare nei confronti della mafia. Quindi è un mondo particolare. Quindi la Chiesa non si può separare da quella che è questa società civile, dalla coscienza anche generale. Negli anni 50 certamente c'è un qualcosa in più. La lotta anticomunista diventa lotta politica e quindi c'è una visione distorta. Se prima i vescovi avevano difficoltà ad individuare i mafiosi perché volevano che si mantenesse il tessuto religioso, l'illusione che tutti fossero cattolici, che tutti fossero, e invece non è così. Perché la nostra società non è stata mai una società cattolica, perché con tutti i mali che ci siamo portati e con tutte le cattiverie che ci siamo portati, non è una società cattolica. Ma i vescovi si illudevano che ci fosse un regime di cristianità, perché le relazioni dei parroci che io ho letto agli inizi del Novecento sono tutte, le donne sono religiosissime, c'è un po' di indifferenza nella borghesia, vengono però tutti in chiesa per i matrimoni, per i funerali, per eccetera, tutti si dicono cattolici, e allora dice Campagna, l'arciprete di Prizi, ma che cristianesimo, cattolicesimo, questo è un cattolicesimo sui generis. Cioè, nel senso che non corrisponde al cattolicesimo una prassi etica evangelica. Quindi c'è questo scollamento e ce lo siamo assuppato perché ci dovevamo in qualche modo avere le chiese ancora piene, eccetera. Oggi il rischio può essere un altro, certamente. Oggi il rischio è che torniamo a queste forme un po' devozionali, eccetera, perché così le chiese si riempiono. In un bisogno, in una situazione di grande angoscia come quella che stiamo vivendo in questi giorni, con tutti questi mali, la gente cerca il rifugio, vuole avere qualcosa a cui attaccarsi, insomma. No? Allora dobbiamo stare attenti che cosa proponiamo dal punto di vista religioso. Sbracciamoci, proponiamo questo, non tanto aspettare dall'alto una religiosità che aspetta dall'alto i problemi, la soluzione dei problemi, ma una religiosità che dice sbracciati e comincia a lavorare, a impegnarti, perché il Vangelo si fa, non si dice, non si annuncia il Vangelo con le parole, il Vangelo si costruisce nei fatti, dice il Signore, e chi fa la volontà del Padre mio, chi fa? È la prassi. Oggi dobbiamo mettere al centro la nostra prassi, e questa prassi, siccome la possiamo condividere con tanti altri, che siano cattolici, non cattolici, eccetera, non ha importanza. L'importante è che abbiamo una prassi che mira alla dignità dell'uomo, cioè al rispetto delle persone umane. E questo credo che sia quello che noi dobbiamo fare, ecco l'impegno che dobbiamo fare ora come Chiesa. Sapendo ormai, credo che da un punto di vista così, di la condanna della mafia ormai è chiara, bisogna concretamente costruire una società alternativa a quella della mafia.